cose che sono accadute negli ultimi giorni, non so quanti perché è un po' che non ci siamo, quindi direi ultimi
45.
Anche multipli. Allora, l'Inter ha terminato il ciclo di trasferte terribili, perché abbiamo giocato a Torino col Toro, a Birgum con l'Atalanta, a Torino di nuovo però con quegli altri, a Napoli ovviamente col Napoli, a Roma con la Lazio, totalizzando 16 punti su 18 e scappando in tal modo a più 4 sulla Juventus e più 9 sull'altra squadra di Milano, ma non diciamolo troppo forte, l'altra squadra di Milano, cioè non diciamolo troppo forte a prescindere.
Non diciamolo proprio.
In Champions League l'Inter non è riuscita a battere la Real Sociedad. Capita.
Ma
ha dovuto accontentarsi di un pareggiotto anche nel secondo scontro diretto, perché il primo poteva essere un po' la sorpresa, il secondo pure.
Però c'è l'urna di Nyon.
0-0, giusto?
C'è l'urna di Nyon. Cosa fa l'urna di Nyon?
Primo, non fa entrare Zanetti in sala.
Esatto.
E per, meno male che è entrato
dicendo
in tempo.
Dicendo tu chi sei,
tu
dove
chi
stai andando.
Who are you? Quindi l'urna di Nyon, però... attenzione.
Che
qua,
c'è la Superlega, credo gli abbiano anche detto. Dove
sì,
vai, che,
dove
c'è
vai
la
che c'è la Superlega?
Tanto è esploso un camoscio nelle mie orecchie, ma va bene.
Secondo me era un camogli più che un camoscio. Allora... l'Urna di Nyon, dicevamo, ha nel recente passato ha regalato emozioni contrastanti e anche in questo caso non è che si è smentita, no. Perché ci arriva l'Atletico Madrid allenata da uno che quando era da noi ci ha fatto gioire.
E come no, quando soprattutto nei derby,
quando era contro di noi.
Non troppo.
No, non troppo, meno. Anche sia da giocatore.
Ma la cosa divertente dell'Urna di Nyon è che chi ha vinto il girone della Sociedad ha preso il Paris Saint-Germain, quindi nei fatti forse era meglio arrivare secondi.
Tu dici?
Non lo so.
Ah, stai cercando questa via?
Di
mi piace questa
poi,
via.
Aspetta perché...
È più forte il Paris Saint-Germain o l'Atletico Madrid?
Non lo so.
È più squadra.
Dipende.
Non so, secondo me l'Atletico Madrid è più fastidioso del Paris Saint-Germain.
Però poi vediamo. Poi per sgombrare gli equivoci invece Robby da tanto entusiasmo e distanziarsi dall'Inter del triplete di cui l'attuale Inter rivendica l'alterità, siamo forti anche noi ma in un modo diverso, l'Inter ha deciso di non fare il triplete, ha fatto questo statement, ha detto quest'anno non lo facciamo, ci togliamo subito il pensiero a dicembre così almeno.
Ma sì, perché se no arrivi in quel periodo lì dell'anno
che poi c'è troppa
tutti,
pressione.
Ma il triplete porta anche sfiga. Dai,
quindi abbiamo deciso che è successa nel finale del 2023, una cosa che non succedeva dal 2021, ovvero l'Inter è stata eliminata da Coppa Italia. Non è mai successo con Simone
Ma
Inzaghi.
Non è mai successo nell'anno a dicembre, perché noi abbiamo sempre giocato a gennaio, questo ci ha un po' sfasato.
Anche secondo me.
E quindi manca poi ancora la Supercoppa. Cosa succede in Supercoppa, Roby?
Non so, finché continuano a cambiare date.
No,
che non
no,
si
no,
capisce.
Tutto definito. Cioè, la prima partita la giocano i ex campioni d'Italia.
Sei sicuro
d'Italia.
Che non stiano giocando oggi pomeriggio?
Non
perché
si
stanno
sa,
continuando
non si
a cambiare.
No. Si parte il 16, 18 prima partita, Napoli contro Fiorentina. Il giorno dopo, il 19, Inter-Lazio, cioè la vincente della National Cup, contro la seconda della campionata. Del campionato.
E poi chi,
e
vince,
poi chi vince fa la finalissima il 22.
E chi perde torna indietro, giusto?
Chi perde torna subito
poi
indietro.
Poi c'è tutta la parte della Superlega su cui però eviteremo, perché anche qui non si capisce. Non...
Superlega
altre
è un
cose...
discorso che può durare 3 giorni e non diciamo nulla che non sia già stato detto e smentito per di più.
Ma i più attenti di voi, oltre che quelli che sanno leggere, visto che c'è scritto nella descrizione del podcast, avranno capito che c'è un ospite speciale con noi.
Io sono.
Che corrisponde al nome di Marco Santin, che una volta era il 33%, adesso è salita
adesso
la sua partecipazione azionaria al
50%. Adesso si sbigliettare un po' di più.
Adesso,
che in pochi lo sanno, anzi forse lo sanno in tanti, è un grande tifoso nerazzurro.
Sì, malato direi.
Unico nel gruppo.
Sì, unico, anche se la gente è convinta. Ancora l'altro giorno rispondevo su Instagram, già che voi siete interisti. Ho detto, no, non voi, io sono interista e l'altro è di un'altra squadra. Che
però siccome
è
l'unica voce
riesco,
che si riconosce la tua.
Fra l'altro, esatto.
L'unico che
la
fa
gente,
ridere. Sì, fra... La gente allarga e dice
certo.
Voi.
No, sai perché c'è questa convinzione? Perché c'era un periodo in cui ospiti di Moratti, devo dire, c'era tutto un gruppo di gente dello spettacolo, quindi anche Fabio De Luigi, piuttosto che Gino e Michele, piuttosto che Ligabue, e quindi hanno pensato che siccome c'ero anch'io,
cioè,
ci fosse la Jalappa.
Tutta la Jalappa sera.
Con la gioia dell'altro socio che invece tiene un'altra squadra, di cui adesso
sempre
non
strisce,
ricordo il nome.
Ma perché lì hanno sono partiti Aldo e Giovanni Giacomo, tutti
interisti. Poi c'erano Aldo Giovanni
gruppi,
Giacomo,
cioè,
bravo.
Sono tre interisti, adesso non allargarti. Cioè, anche lì, due terzi interisti, il terzo.
No. Ma il terzo perché non sa, ma che non cos'è, sa, il calcio, cioè, indovinate no, no, da casa di chi stiamo parlando.
Basta sbugiardarci, basta rovinarci l'infanzia. Allora, abbiamo delle domande per Marco Santin e poi alcune con Marco Santin. Quelle per Marco Santin sono 10. Una a testa, però, parto io, Robby,
sì,
vai.
Sì, mettiti le cuffie.
Quando è iniziata questa cosa dell'Inter?
Non ho memoria del contrario. Quindi... No, veramente non ho memoria del contrario, perché adesso che ho un figlio più piccolo, quello più piccolo ha 8 anni, l'altro ne ha 13, e vedo che si sta appassionando molto al calcio, ricordo però che per me è partita ancora prima. Mio padre era un grande interista, e nasce da lui la passione per l'Inter, perché non ci abbiamo nonni, bisnonni che sono interisti. No, nasce da mio padre che da Verona venne a Milano, doveva decidere che squadra scegliere, ha scelto quella giusta. Miracolosamente ha scelto quella giusta e io, come lui, guardavo e impazzivo, cioè proprio stavo male per l'Inter. Quindi da sempre.
Quindi sei nato a pane Buoninsegna.
Sì, ecco, Buoninsegna è uno dei primi che ho amato alla follia, proprio alla follia. Ricordo un titolo di un giornale che vendevano, per dire come sto bene, di un giornale che vendevano allo stadio, non mi ricordo il nome, era verde, era Bobo Goccia d'Oro il titolo, perché Buoninsegna segnò al 90° di testa contro la Fiorentina sotto un diluvio, e io c'ero ovviamente.
Un
tipo
titolo che è stato rivisto anche in altri contesti, tra l'altro, perché Bobo Goccia d'Oro l'ho visto anche da altre
parti,
in alcuni scaffali del... Salutiamo, è un podcast per adulti, lo ricordiamo. Sì, esatto. Seconda domanda, Robby Mai.
Il tuo giocatore del cuore.
Aspetta, prendere un attimo. Il mio giocatore del cuore, me l'hanno chiesto, è l'unica domanda che di cui sapevo l'esito nella vita dell'uomo, diciamo, e ho risposto incautamente Bergkamp, ma in realtà ci sono dei giocatori, no, Bergkamp che io ho amato molto e mi è spiaciuto quando è andato via, e poi all'Arsenal ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, ma c'erano due giocatori, uno su cui ho sfinito il presidente dell'Inter, ogni volta che lo incrociavo gli rompevo le scatole, su un certo Ronaldo, che allora giocava nel Cruzeiro, se non ricordo male.
Non nello Sporting Lisbona.
Quello lì non so chi sia. No, scusa, quello che fa... No, io non
come facevi a vedere Ronaldo nel Cruzeiro?
L'avevo visto su qualche TV minore e su... Giuro, l'avevo visto ed ero impazzito perché si vedevano 2-3 gol. Venne a giocare in Europa.
Al PSV.
E lì fece una stagione straordinaria e io... continuavo a rompere le scatole, ma ogni volta che lo incontravo, allora lo prendiamo, e lui non sapeva neanche chi fosse, certo. O fingeva con me, diceva "Madonna, che palle", fino a dirmi poi l'estate, guarda, quello lì l'ha preso il Barcellona, quindi questo è... Ma l'aneddoto vero è l'anno dopo, praticamente, quando lui giocò nel Barcellona, a un certo punto ci troviamo in una trasferta di Coppa con Moratti, finita la partita dice "dai, andiamo a bere qualcosa, andiamo in questo locale", e lui mi dice testuale "guarda, ho preso con questo tono quel tuo amico lì".
Caro,
ma chi? Dico, cioè, non capì, sì. Perché era fuori contesto, sì. Ma chi? Ma sì, dai, quello lì brasiliano. Quando ho capito che stava parlando di Ronaldo, sono impazzito. Così, ma perché era tipo marzo, sì. E lui aveva già trattato per la clausola, sapeva, certo, che sarebbe andato poi con tutti i casini. Quindi sono impazzito e hanno dovuto togliermi, che ero spalmato su Moratti, che è una roba straordinaria. Quindi poi vedere Ronaldo a San Siro è stata una gioia.
Tu te la ricordi l'arpista di Mosca?
Sono cose vostre. No, e che è un podcast per adulti, ma fino a un certo punto.
No, comunque. Ricordo un gol di Ronaldo Mosca. Non so se suonava l'arpista, ma lui ballava in mezzo ai giocatori.
L'altro che mi dicevi, aspetta, l'altro giocatore era Adriano.
No, l'altro era Adriano. Che
una storia anche su Adriano.
Anche su Adriano avevo una passione, perché sapevo che uno dei giocatori più odiati nell'Inter era Vampeta, credo. Sì. Però quando abbiamo venduto Vampeta in Brasile ci hanno dato la metà di Adriano, giusto? Sto dicendo.
Ma al contrario, è Adriano per la metà di Vampeta.
Vabbè, comunque a un certo punto ci avevamo in mano sto Adriano, quindi io sono andato a vedere, ho visto che era forte. Venne nell'Inter, tutto il ritiro precampionato, a un certo punto vanno a giocare contro il Real Madrid, non mi ricordo se in campo neutro.
Era il trofeo Bernabeu, che è il classico... Io ero in un posto... Berlusconi, loro fanno...
Io ero in un posto dove non potevo vedere la televisione, ma sapevo che in quello stadio c'era il mio amico Andrea Elefante, allora seguiva l'Inter per la Gazzetta dello Sport.
Detto Dumbo, che salutiamo.
Salutiamo, certo. E cominciai a sfinirlo di messaggi, ma sta giocando, ma Adriano è entrato e lui stava lavorando, quindi immagina l'odio che... A un certo punto mi ha detto, sì, è entrato, È entrato e ha fatto subito un tunnel, tipo, poi è andato via, l'hanno falciato. A un certo punto mi scrive, beh, però non è male sto Adriano, calcio di punizione per l'Inter, mi scrive, e io gli scrivo, segna Adriano, e lui, madonna, che palle, gol di Adriano.
E che gol.
E lì lui è stato costretto, per una specie di scommessa, a scrivere un pezzettino sulla Gazzetta in cui raccontava questo episodio. Perché se non sei un uomo di merda, non so se si può dire
uomo. Si può dire.
Scrivi questa cosa e
tutto questo per dirci che hai scoperto Ronaldo Adriano, possiamo dire.
No, ha scoperto niente. In realtà no, perché figurati, c'erano già fior di osservatori sotto. Però li ho visti e li amavo subito.
Prima partita San Siro.
Oh, è dura. Quanti anni poteva avere? Due? Tre?
Non so.
Io mi ricordo.
Ma c'eri?
Mi ricordo. No, non so se.
Vale la prima che ti ricordi.
No, mi ricordo invece una partita importante a San Siro, ma non era l'Inter. Era Milan-Varese 0-2 o 1-2, mentre l'Inter vinceva o a Terni o a Catania, gol di Bertini, sorpasso in classifica. Io e mio padre usciamo dallo stadio e mio padre mi compra la bandiera dell'Inter in macchina in mezzo ai milanisti incazzati. Questo non me lo dimenticherò mai. E io la metto fuori dal finestrino.
Così.
E non mi ricordo cosa ci hanno detto. Sì, certo. Mio padre, invece di preoccuparsi, come farei io con i miei figli, rideva felice. Vabbè, comunque.
E un'altra che ti rubo, Roby, poi tocca a te, perché questa voglio sentirla, tu vai. Allora, due possibilità: si rifà Mai dire gol in prima serata a reti unificate con anche il signor Carlo o Scudetto 2024 all'Inter?
La prima è impossibile.
Devi scegliere la busta.
La prima non l'ho neanche sentita, e scelgo la seconda, ma non la nomino.
Finale di Champions, Inter-Milan 0-0, 95esimo, calcio di punizione dal limite. Chi la batte?
Di tutti i tempi, puoi scegliere proprio di tutti 115 anni di storia.
L'ho già detto prima.
L'abbiamo nominato prima.
Lui? Ma dal limite lui?
Ma sì, dipende in che piastra.
La Carocchia ce l'aveva.
Sì, però magari.
Diciamo che
giro,
è uno che si è un po' perso, perché se non si fosse perso.
Rispondi da chi ne sa di calcio. Dipende in che piastrella.
Sì, tra l'altro. Perché Matteus no?
Tra l'altro.
Ma.
Recoba no.
Sinisa, ragazzi, ce ne sono.
Scarpini. Non ha mai giocato nell'Inter, ma il piede era caldo.
Allora, finale di Champions, Inter Milan 0-0, 95esimo, c'è un rigore, chi lo batte?
Non Lautaro.
Che è una buona risposta.
No, non Lautaro, perché secondo me è credo l'attaccante forse più forte del mondo in questo momento. Perché dargli anche questo carico del calcio di rigore?
A volte
nel senso che secondo
me
quella roba lì gli mette ansia.
Può essere, a volte però non puoi esimerti, perché comunque magari quando non ci sono gli altri due o tre rigoristi
No, l'altro giorno ci stava e ci stava anche che potesse segnarlo. Non è che se tira Lautaro lo sbaglia.
A Salerno il gol l'ha fatto.
Esatto.
Sul rigore.
Però era il gol dell'1-0?
No, era il gol del 10-0.
Allora, secondo me quello è un carico che gli dobbiamo togliere, perché poi lui ci toglie tanti pesi sempre, togliamogliene uno
deve essere sereno,
si può giocare a scopa,
prendiamo uno che tiri solo i rigori, però prendiamo
la briscola c'è il carico.
Sì, non so.
Allora, hai la macchina del tempo come nel film quello famoso di cui non diciamo. Puoi rivivere un minuto a tua scelta della storia dell'Inter. Cioè, un minuto particolarmente exciting.
Vabbè.
È facile.
Sono a Madrid.
Sì.
E piango e guardo il terreno di gioco. Di fianco a me un sacco di amici interisti famosi e non. Sotto di me la moglie di Mourinho con i bambini, credo. E quello che sta succedendo ormai non ha più senso. Stiamo solo aspettando i tre fischi e toglierci questa roba.
Quindi il minuto è tipo 92, cioè inizio del recupero.
Sì, stiamo parlando di...
L'ultimo minuto.
Milito ha già messo a sedere con un paio di finte una decina di giocatori del Bayern che sono andati direttamente negli spogliatoi. L'ha già messa dentro sotto i nostri occhi. Basta lì. Mi viene ancora
il gocciolone
sempre
il
con la detta macchina del tempo. Puoi rigiocare una partita nella storia dell'Inter, poi rigiochiamone una,
so già quale. Derby di 2 anni fa, l'ultima volta che si è girato quello lì. E che alla spallata in cui buttano Sanchez fuori dallo stadio, un arbitro decente fischi il fallo e finisce.
Siamo ancora...
Il campionato è finito. E la seconda ce l'abbiamo già.
Vabbè, sì, arriverà, sì, arriverà. Sì, dai. Sì, sì.
Qual è la tua maglia preferita della storia dell'Inter?
Quella con che aveva il bordino bianco, primo anno di Ibrahimovic.
2006-2006.
Giusto? Sì. Quando Ibrahimovic sì. era fra i giusti.
No, intanto ti devo correggere, perché come tutti sanno, come è noto, Ibrahimovic non ha mai giocato nell'Inter. Ha sempre solo giocato nel Milan, ha fatto 25 anni lì e quindi non ha mai giocato. Invece... ciò che ci sarebbe piaciuto immaginarlo.
Ma lui ha un dato curioso. Certo. Lui sta facendo la bandiera.
Sì.
E la squadra in cui ha vinto di più in carriera qual
sì,
è?
L'Inter.
Certo. Vabbè. Tra l'altro, però, vabbè. Certo, ma si sa.
Quindi prima quella, è stata la reprise 3 anni fa, se non sbaglio, nel 19-20 l'abbiamo fatta ancora.
E non solo,
con
appena se n'è andato via per vincere la Champions l'abbiamo vinta. No, adesso va bene, non stiamo lì a...
Però va bene. Quindi la maglia preferita è quella lì, 2006-2007.
Quella lì piaceva tantissimo.
Bene, bene.
Tantissimo. Anche una bella
mi ricordo
punta
Figo,
azzurro.
Se non sbaglio.
Allora, il gol più bello...
Materazzi che esulta sotto...
Sì, quella.
In un Milan-Inter, quindi io avevo dei biglietti che ero riuscito a infilarmi in mezzo ai milanisti in piedi che salutavo Materazzi e dicevo no. Però piantala di esultare che ti buttano fuori
e l'hanno buttato fuori. Il gol più bello che hai mai visto a San Siro vale anche da avversari,
no, avversari io non li considero. Rumenigge e non è un gol, nel senso quindi... che è stato annullato e secondo me l'arbitro dovrebbe subire un processo e va nel penale una roba del genere, perché Rumenigge che si alza e con il suo piede diventa una mano, sai, quella di pallanuoto, perché fa così con la palla e la butta dove vuole, annullato.
Allora,
lo ricordi tu, noi
sì,
che siamo anziani.
Sì, sì. Ha fatto un gol simile anche, ma non lo calcola mai nessuno, il buon Oliviero Garlini.
Come no? Oliviero Bomber vero, scherzi. Certo. Faceva solo gol in rovesciata. Certo.
L'uomo orizzontale vero, non era Castelnuovo con la pubblicità.
Oliviero Bomber vero, certo.
Allora, abbiamo adesso un piccolo omaggio a quella che è una rubrica storica, ovvero i fenomeni parastatali con cui tutti noi siamo cresciuti. Abbiamo scelto 5 giocatori che purtroppo all'Inter hanno dato meno di quanto promettevano. Di questi 5 giocatori leggerò per lo più delle citazioni di loro o su di loro. Mm. Allora, questo è...
Piace questo gioco, sì. Ma li vediamo anche?
No, forse no. Qualcosina. Se sono finito all'Inter, se Ronaldo vuole che giochi nella sua squadra, vabbè, significa che anche Dio è dalla mia parte e mi protegge. Devo meritarmi tutto questo, esatto.
Che poi fa il cameriere, c'è Gilberto?
Sì, eccolo.
Sì, sì. Abbiamo
delle
immagini di Gilberto. È un uomo di fascia sinistra, questo è sicuro. Me lo ricordo quando giocava nel Flamengo, però non lo paragonerei a Roberto Carlos. La struttura fisica e pure le caratteristiche del gioco sono molto diverse. Questo è Zenias che ne prende le distanze lentamente. E poi Massimo Moratti che dice, certo
ecco,
è...
guardate le facce!
Sì, certo è che in Brasile ne parlano proprio bene.
Sì, certo. Come cameriere... era fortissimo.
Purtroppo non
quanto l'abbiamo pagato Gilberto, tu che sei tutto
lì, dipende, c'era ancora il vecchio Fontolino.
Ma c'è Fontolino Fontolana,
sì, tra l'altro tornerà
proprio il Bologna, dobbiamo vedere
allora
sì.
Tornerà anche Fontolino Fontolana nella nostra cosa. Il secondo invece di cui non so se abbiamo immagini, ma lo portiamo comunque nel cuore, si tratta di Mauro Zárate, un giocatore che aveva fatto molto alla Lazio, all'Inter purtroppo
pochino.
Un paio di gol che ricordo molto bene, uno molto bello. Belli, uno anche a Mosca abbastanza decisivo, però di fatto uno con il Genoa che fece spellare le mani a tutto lo stadio, però
che sarà
di fatto,
questo direi
sì, esattamente, cioè, vediamo, però ha fatto molto
sì, come no,
cioè, giro, che ha giocato a palla giro,
certo, esatto, quando uno pensa di essere Del Piero e fa questa...
e lì i competenti come noi abbiamo detto si è sbloccato da qui in poi proprio apre la diga
però chi aveva davanti quegli anni lì?
E insomma a volte Milito, a volte Forlan, a volte insomma varie persone.
Pelé.
Il terzo
su
è
Forlan,
esatto, tra l'altro sono venuto a Milano per giocare in una grande squadra, ma anche per diventare più colto. Mi ritengo un giocatore veloce che cerca sempre il gol, ma voglio che siano gli altri a giudicarmi. Caio l'ho voluto io, è un ottimo investimento per il futuro. Questo l'ha detto purtroppo l'ex presidente Massimo Moratti. Ribeiro de Cosseau, Caio, esattamente.
Caio, che venne con qualcuno però.
Sì, sì, sì.
Con Zanetti era
No, quello era Lambert. Caio arriva da solo a novembre e poi arriva e se ne va. Ha detto anche
a dicembre però.
Sì, quasi subito viene prestato a Napoli, ha detto anche ho incontrato simpatia da parte di tutti, spero di poter ricambiare in campo, sono pronto, mi auguro di giocare al più presto. E poi a un certo punto a Napoli dopo 20 gare e nessun gol dice sto ancora cercando la prima rete in campionato, ma non è questo l'importante, se mi capita di giocare darò il mio contributo alla squadra senza cercare il gol a ogni costo. E poi l'ultima con cui la vogliamo ricordare
confondendo con Rambert.
No, Rambert è l'Argentina invece.
Anche Rambert, abbiamo preso Rambert come fenomeno e Zanetti, vabbè c'è anche Zanetti.
Vi lascio con due frasi di Caio, anzi la prima è di Caio, la seconda è su Caio. Caio dice Milano mi piace, è un posto chic. adesso che lo sappiamo, omologato.
Grazie,
tizio. E poi Mr. Hodgson che implora pietà e dice: spero che i tifosi si rendano conto che in 2 settimane a 20 anni non può essere come Baggio. Neanche in 5 anni
e con questa ha tirato sì. una scure sì, sulla
pelle. Esattamente. Sì. Poi ne abbiamo altri due che forse sono quelli che più di tutti hanno fatto anche la storia della vostra carriera per certi versi, perché sono forse i due soprannomi che sono passati alla storia, forse due soprannomi che hanno per certi versi, non dico stroncato come soprannomi, ma messo la pietra tombale sulla loro esperienza. Il primo è il Ramarro Marrone, corretto?
Panchev.
Darko Panchev, esattamente, che...
Scarpa d'oro,
esatto. Il mio punto di forza è la velocità in area, e quando il pallone arriva tra le mie parti, ma non perdono.
No, certo.
In Jugoslavia sono stato capocannoniere per 4 volte. Non dico che farò altrettanto in Italia perché so che è difficile. Ma aspettate, prima di giudicare, l'Inter ha un attacco molto potente. Io, Sosa e Schilla, ci possiamo segnare gol a grappoli.
Sì. Quanti gol ha fatto? 4?
Sì, qualcosina in Coppa Italia, ma poi poco, poco. Poi c'è la famosa frase citata poi da José Mourinho, di Osvaldo
bello.
Bagnoli, che dice: lo capisco, lui ha sempre giocato così, ha segnato molto, ha vinto tanto, ma io pretendo alto. Se lui è slavo, io sono di Milano e qua non siamo mica dei Pirla. Panchev pensa: perché dovrei cambiare se ho vinto tutto comportandomi così? Non mi interessa quello che è stato. All'Inter deve capire che si può giocare diversamente. E poi chiudiamo, abbiamo detto
bene, direi, come cose. Fra l'altro lo comprai, esatto, al Fantacalcio,
al ma, già lo primo
voi
fantacalcio
sapete
sperimentale.
Che noi un anno di un anno del Fantacalcio giocò con noi Massimo Moratti, venne a fare il mercato
e ha vinto,
e io gli rubai Giorca F, questo esatto. me lo ricordo, dopo un'asta furibonda con Moratti. Per fortuna lui l'aveva comprato nel vero. Sì. No, veniva sempre coi crediti come noi, che poi diventano però soldi.
Soldi.
Esatto, le ultime due sono...
Saluto Massimo Moratti, fra l'altro.
Ci mancherebbe altro. Le ultime due sono capisco Panchev, succedeva anche a me l'anno scorso, mi spiace che sia fatto tanto rumore sui suoi errori, di Totò Schillaci. Esatto, e poi ancora c'è una frase di Fontolino Fontolan che dice: Panchev in allenamento è forte, però non hai Maroni, testuale, così ha detto una volta il Fontolino. Sì, che
forse... beh, Fontolan era molto
simpatico. Ha fatto nome e cognome.
Poi ce n'avevi un altro dopo...
C'era, esatto, ed è Jürgen Klinsmann, di cui non ho preparato niente, proprio perché è passato alla storia...
No, Klinsmann non ha fatto proprio, non so se si può dire...
No, non era...
Cagare.
Non ha fatto così schifo.
No, dai, il problema è che veniva l'anno dopo lo scudetto, dove Rubén Diaz... aveva fatto un anno straordinario e quindi la gente tendeva, ma in realtà Klinsmann non era affatto scarso.
No, no, anzi,
a parte che era un uomo delizioso, credo, cioè, era molto simpatico e bravo. Sì, qui si è mangiato il gol. Ecco,
poi è anche l'uomo invecchiato, si può dire, l'uomo invecchiato meglio nella storia.
Come no? Cioè, beh, qui è il gol pazzesco. Ah,
sono
con la
lui,
Juventus.
Sì, sono lui e Daniele Bernazzani, che sono ancora uguali alle figurine quando giocavano. Tu lo vedi adesso.
Anche di Klinsmann ho un bellissimo aneddoto.
Che è venuto a pestarvi una volta.
No, peggio. È venuto a prendervi. Perché io in quegli anni ruppi la gamba e quindi... vabbè, tutta una trafila lunghissima. Diciamo che un anno dopo aver rotto la gamba andai al Gaetano Pini per rimettermi a posto e c'erano gli ascensoroni in cui, vabbè, ci si muoveva. A un certo punto io salgo sull'ascensore di Gaetano Pini e insieme con me c'è Klinsmann. E non mi ricordo quale persona era con me, dice: ma lui è quello di...
Che ti ha chiamato Pantegana.
E dovete vedere la faccia con cui Klinsmann... cioè, proprio...
Però è stato un signore.
No, non ha fatto niente, ma voleva prendermi le stampelle. cioè, mi ha proprio guardato come per dire, ma porca
ma
di
perché?
Quella...
Gli dai torto.
Cioè. Esatto. Un altro che mi insultò è Trapattoni, peraltro. Ma lo racconto nel libro che... Sì.
Che invitiamo tutti gli amici a comprare.
Beh, per Natale, cosa c'è di meglio? Certo. Che una maglia dell'Inter e un libro, mai dire...
Domani, che è sabato. Prima di venire allo stadio.
E intanto non ci sarà casino domani.
No, domani non c'è nessuno in giro. A proposito di Inter-Lecce, nella nostra rubrica Che fatica la vita da boomer, ovvero ricordiamo delle partite vecchie, io ricordo una partita che sostanzialmente per due motivazioni, la partita del 21 novembre 99 finisce 6-0 ed è oltre che uno dei ennesimi gol di Recoba da Cineteca, l'inizio dei problemi fisici di Ronaldo, che rientrerà purtroppo soltanto dopo 6 mesi in quel dell'Olimpico con tutto quello che è successo. Mi piace ricordare che il primo tempo di questa partita si chiude 4-0 e nella ripresa, nonostante i -2 gradi, a uscire è Zamorano e non, anzi scusami, Moriero e non Ronaldo, che rimane in campo un altro quarto d'ora.
Bene.
E si infortuna.
Guarda che punizione.
Le scelte del tecnico Marcello Lippi furono quelle.
Georgatos,
sì. Georgatos, esattamente. Ragazzi, sinistro inconfondibile di Georgatos.
Babovieri diceva che era l'esterno che sapeva crossare meglio Fra tutti avuto, quelli con cui
aveva. Ma lui aveva, è strano per un greco, ma aveva problema di saudaggi, poi non andiamo a indagare perché.
E voleva tornare in Grecia.
Perché sennò non era affatto male, magari difensivamente non era un fenomeno, ecco, diciamo.
C'è anche uno dei rari gol di Aver Zanetti che ogni tanto
come rari,
dai, 100 partite, un capitano, c'è solo un capitano, però segna mai, si può dire che
capito, però ha segnato gol
memorabili,
ci hanno consegnato la UEFA,
coppe e scudetti, tra l'altro, questo esatto. È vero, ha segnato dei gol memorabili,
gol contro la Roma che
ecco, esatto, coppe e scudetti. Quell'Inter giocava 3-5-2 quasi come quella di adesso, con Peruzzi tra i pali, Panucci, Blanc, Fresi, Moriero, Zanetti, Di Biagio, Jugovic, Georgatos, Ronaldo, Zamorano, subentrano Coe per Moriero, Recoba per Ronaldo, Colonnese per Ivan Zamorano. Sì, esattamente. Finisce 6-0.
Colonnese per Zamorano.
Sì, sì,
era una mossa tattica.
Al 31esimo del secondo tempo sul 6-0, dice come faccio a umiliare il Lecce ulteriormente? Cioè, metto Colonnese per
centravanti.
Non subentrano, chissà perché, Ferron, Sousa, Dabò e Rivas. Quale dei due Rivas? Martin, l'uruguaiano. Non vi risparmio quello ricciolino.
Il difensore.
Che okay. Caruccio, ma
quello piccolino, molto... diciamo. Sì, l'altro sì, era Mastrolino.
L'altro era quello cattivo, molto cattivo. Esatto. Vi risparmio la formazione del Lecce, siete d'accordo,
sì,
entrambi?
Anche perché non ne ricorderemo non uno, tranne Sesa.
Esatto, lo svizzero che non ti dimentichi.
Beh, c'era
tutto
Lucarelli.
Questo per tirare
c'era
in lungo
Zucchina
per vedere...
in porta. Oh.
Sì.
Ah, certo, è vero, l'ho
esatto,
visto adesso.
Chi mente in porta, qui è il ginocchio di Ronaldo che inizia a fare purtroppo una brutta fine dopo questo gol, lui che segna su rigore il fondamentale gol del 5-0. Sì, sì, esattamente, questo è il 5-0.
Pensi che io probabilmente... Qua. Ah, sì. Cavolo, così? Senti, questo l'avevo così. Rimosso.
Entra il Cino, fa il gol più bello della storia del calcio, che ricordo come se fosse ieri, andiamo. Anche se è abbastanza inutile. Guardalo qui, uno, due,
ah, certo.
Tre. Come...
Dribble anche, sì, certo.
Esatto.
Lui contro il Lecce ha sempre fatto dei gol da manicomio.
Sì.
Eh.
Questo è un straordinario gancio, perché sapete chi ha fatto un gol simile a questo, però con una finta difficile da vedere anche alla
Aspetta,
Modiola.
Forse ce l'ho il nome, Galante.
No, non è Fabio Galante, che salutiamo tra l'altro amico, ma è la figu di oggi, ovvero la figurina, vale a dire Dennis Bergkamp.
Ah, quanto lo amo.
Abbiamo anche qui delle frasi celebri. La prima: l'Inter non è una seconda scelta. Posso confermare di aver avuto contatti con la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid, ma da alcuni mesi è arrivata la decisione che il gioco dell'Inter è quello che più si avvicina alle mie caratteristiche. Poi stiamo molto Bagnoli. Ora io non voglio sminuire quanto ne capisse Dennis di calcio, ma il gioco di Bagnoli non è che fosse proprio perfetto per Bergkamp. E
no,
ancora
devo dire no.
A posteriori poi disse: i dirigenti dell'Inter mi fecero tante promesse, dissero giocheremo un calcio più offensivo e lo facemmo, ma solo il primo mese. E poi tutti indietro, sì, in agosto proprio alla Garibaldina, poi tutti indietro e nient'altro. Andavo d'accordo con tutti, in Italia però inventavano storie ridicole, una volta mi tagliai i capelli e dissero che mi erano caduti perché non resistevo alla pressione.
Ma veramente?
Sì, e tra l'altro ho ritrovato la frase che ho incautamente attribuito a Fontolan, che in realtà non era su Pancia ma era su Bergkamp, il virgolettato, vi giuro, è tecnicamente era più forte di Van Basten.
È vero.
Ma gli mancavano i maroni.
Io la ti posso confermare, sì? Che c'era un giocatore che giocò nell'Inter, che poi era passato in un'altra squadra, Ciccio Desideri, sì? All'Udinese, che mi raccontò
questa
che
cosa, esatto.
Uno dei pochi falli che fece Bergkamp in Italia lo fece contro di lui e lui impazzì. Perché diceva, ma come, non hai mai reagito con nessuno? E lo inseguiva per il campo. Io mi ricordo questa cosa e me l'ha raccontato. Lo inseguiva per il campo per vendicarsi e Bergkamp scappava. Diciamo che il primo anno lui, però in Coppa UEFA, l'ha vinta praticamente
da solo.
Fa il
capocannoniere. Questo è l'ultimo gol, se non mi sbaglio, un gol bellissimo a San Paolo di Napoli, esattamente. La cosa che ha contraddistinto la carriera di Bergkamp, oltre alla classe cristallina, a migliaia di trofei, alle decine di gol con la maglia dell'Arsenal, è quella del fatto, è successa una cosa, ovvero... Perché andando nel 94 al mondiale americano, a un certo punto succede che la nazionale è in volo e un buon tempone dice c'è una bomba, c'è una bomba.
No.
Tutti ridono perché all'epoca
tranne
non c'era
uno.
Ancora.
Tranne uno
che comincia, sì, sai cosa c'è? Perfetto, scende dall'aereo e dice a se stesso da qui in poi io non volo più. Così facendo salta il mondiale di Giappone e Corea, che avrebbe potuto giocare, ma che ovviamente dove non si può arrivare in nave.
E soprattutto come è arrivato a Londra in nave?
E questo è, secondo me è arrivato in nave, però ha smesso completamente niente di, da lì in poi non è più salito su un aereo in vita sua, il che lo ha limitato molto nelle trasferte, a volte la raggiungeva con ore di macchina,
soprattutto se giochi a Londra, perché ancora ancora in Europa le fai tutte tranne l'Inghilterra.
No, lui partiva sempre se giochi a Londra, in macchina
e passa alla storia con
comunque
l'olandese.
Siete d'accordo con me che era forte in realtà?
No, fortissimo,
forse l'abbiamo preso
non come Taribo West, però
no, forse l'abbiamo preso forse troppo presto, magari un anno
troppo
dopo
giovane.
Allora sì, poi io vi dico la verità, non mi ricordo abbastanza perché l'ho visto poco, non ho ancora lo stadio con quella frequenza, ma un amico delle tribune che non citerò mi disse: guarda che lui è stato boicottato da Rubens Sosa che non gliela passava mai.
Potrebbe
si è sparsa
essere.
Questa cosa
potrebbe essere
allora
perché...
del vero io ricordo che Rubens non la passava proprio a nessuno.
No, potrebbe essere perché io avevo un amico invece che frequentava Rubens Sosa,
che ti diceva
sì,
che
e lo
era
conosceva,
geloso di Bergkamp,
e io mi ricordo che incontrai Rubens Sosa e parlava malissimo di Bergkamp,
certo,
e io
quindi...
ci rimasi malissimo. Perché per me la squadra.
Va detto che Bergkamp
hanno
cercato di aiutarlo molto ad integrarsi. Non si è mai integrato nella città di Milano, non ha mai disfatto le valigie.
Mentre a Londra.
Cioè
a Londra, tipo, ha fatto il gol del. Sì. Del decennale di dieci
fatto...
anni, era suo all'Arsenal, non so quanti gol ha fatto, però poi è diventato un giocatore importante.
Ha giocato
10 anni
con Henry, tra l'altro, altro scarto dell'italiano,
sì,
è vero. Assolutamente ripreso.
Però certo, Ronaldo era più forte,
sì.
Ecco, se vogliamo.
Siamo in chiusura di questo podcast, io non so se Marco tu hai delle cose da dire sull'Inter, qualcosa di cui vorresti parlare, dei proclami,
forza,
delle speranze,
che bello,
delle...
ma che bella la maglia,
delle cose.
Ma che belli i giocatori, ma che cioè, cosa vuoi che dica? Abbraccio il tavolo, adesso accarezzo lo stemma, ecco qui dietro. Adesso vado nella stanza dei trofei, faccio 100 foto,
esatto,
che poi non
forza.
Pubblico per dignità, però poi insomma, cosa vuoi che dica? La gioia nel cuore. Vi dico solo che ho ancora, ma non vi spiego perché, l'unica volta che sono andato allo stadio quest'anno, questo è il coso per passare, un pass, diciamo, e non l'ho ancora tolto.
Ma questo perché stava lavorando
un
programma che ha strapazzato gli indici d'ascolto, adesso che però l'avete finito.
Intanto è pausa
da gennaio in avanti, puoi completare e fare il braccio.
Ma quando torna già la Pascio, per capirci?
Torna in aprile, sì, perché dobbiamo lavorarci un attimo, avremo un paio di cambi. Abbiamo un nuovo arrivo importante perché torna Maccio Capatonda.
Beh, l'annuncio,
dopo,
stiamo annunciando ufficialmente,
possiamo
qua.
Dirlo ufficialmente.
Bellissimo.
E quindi questa è già una bella roba. Poi probabilmente cambiamo un comico con un altro, quello ancora top secret.
Okay.
A meno che tu non mi diciate in questo momento il nome dell'attaccante che l'Inter giustamente
prende a gennaio. Questo purtroppo non lo sappiamo.
Perché
se
lo dite, vi dico il nome del comico che arriva. E
possiamo
che
contrattare forse qualcosa fuori onda,
allora,
posto che noi non sappiamo niente.
Abbiamo chiesto il giocatore di tutti i tempi.
Sì.
Adesso ti chiediamo il personaggio che avete avuto nel vostro programma.
Di tutti i tempi, ma uno sai che è difficile.
Vabbè,
è impossibile.
Io ti dico il mio.
Vai.
Frango e Stop.
Ah, Frango e Stop. Beh, non hai scelto malissimo. In realtà, ce ne sono troppi. Scelgo, anziché un personaggio, una persona vivente, perché quella con cui lavoriamo da più anni...
Come? Cioè, vivo, sta bene.
No, però Frango e Stop è un personaggio.
Ah, okay.
Mentre io scelgo il Mago Forest, che non è un personaggio, è un uomo vivente, Michele Foresta, perché è una persona straordinaria, con cui si lavora benissimo. Secondo me, ogni anno che passa, come il vino, lui diventa migliore, e quindi il vino non fa ridere, ma lui sì. Dipende, se ne bevi tanto fa ridere anche il vino.
Anche Forest, se ne bevi tanto.
Ma Forest è una macchina, e dico lui perché scegliere un personaggio fra tutti quelli che abbiamo lanciato è
allora io ti dico il mio. Io prendo le schede, Bergkamp per certi versi, non prendo le schede di Blatter di Walter Fontana, perché tra l'altro se tu le vai a vedere sono tutte cose che poi sono effettivamente successe nella FIFA, cioè quello diceva faranno il mondiale in Asia, e poi sono tutte cose che sono davvero successe nel regolamento,
sembravano delle butanad, e invece ci siamo stati dentro.
No, ti chiedevo quando finiva, tra l'altro maggio?
Finisce
facciamo
di nuovo 8 puntate
quindi
tipo metà aprile, finiamo metà giugno
perfetto, allora ci sentiamo perché a maggio forse c'è da fare, quindi nel caso ti liberi e abbiamo delle cose da fare.
Ma
a maggio
voglio
forse
tornare allo stadio e portare
quello
i
non ti preoccupare, esatto,
però
ti dicevo, a maggio
non puoi fare
che...
fine febbraio, così sei libero a maggio. Cioè,
da fare. Cioè a maggio c'è,
e c'è, magari c'è qualcosa da fare. Qualcosa magari ci inventiamo a maggio, no? Poi è periodo che fa caldo.
Lo dico per te perché poi
che fa caldo,
devo registrare.
Fine maggio o metà maggio?
Magari inizio, ma che lo so, vediamo.
E inizio è un problema. No, perché lui fa così, perché in realtà, poverino, lui e anche te, ma lui di più, ha tentato di dirmi, allora vieni per... E invece stavolta
perché è finito il programma.
Però possiamo dirlo in chiusura che
prima il dovere, tra l'altro,
ha rifiutato fior fior di inviti, signor Santini. Salutiamo tutti quelli che l'hanno invitato e che non avranno il piacere
anche da Mara Venier,
soprattutto da Mara.
Esatto, no, Mara Venier, tu ridi, ma è vero, l'anno scorso ci ha chiamato, tu ridi, ma è vero, ci ha chiamato per presentare il libro e abbiamo detto no, guarda, purtroppo
zia Mara, avevamo da fare. Grazie a Marco Santin.
Grazie a voi.
E grazie
a
Roberto Scarpini.
E quando torniamo?
E presto.
L'anno prossimo.
Che ho solo bracciali nero azzurro.
L'anno prossimo.
L'anno prossimo.
Ciao a tutti.
Buon anno.
Ma quindi buon anno.
Buon anno. Anche buona Epifania.
Certo.
Sì,
certo.
Sì.
Ma quella no, dai.
No, chi se ne frega. Ciao. Here we go.